la rana e il pipistrello. Comincio da qui, ma poi passerò oltre e andrò verso narrazioni un po' più accreditate nel tempo e nella storia della nostra cultura. Perché la rana? Immagino che sappiate tutti del famoso esperimento della Hopkins University della fine dell'Ottocento sulla rana immersa nell'acqua fredda, poi si accende il fuoco sotto la pentola, la rana non si accorge che man mano aumenta la temperatura perché è stata immersa nell'acqua fredda, non calda, perché fosse stata calda sarebbe saltata via subito. È la famosa storia della rana bollita, di cui in varie parti anche accenni anche Benson. Cioè la rana non si accorge che sta bollendo, che la stanno cucinando, perché si trova in un contesto che continua a ritenere essere immobile, immutabile e che si rinnovi sempre così come è conosciuto. Questa è la prima parte della storia. Prego.
È vero. È una
buffa. Io non so se è una fake news. Passa per essere un esperimento fatto in università appunto americana, mi pare intorno al 1882-85, una cosa del genere, ripresa poi da diversi studiosi, e ripresa molto spesso negli ultimi decenni, soprattutto dagli psicoterapeuti.
Comunque Benson la dà per vera.
Sì, sì.
Quindi...
Beh, non solo Benson, anche altri. Allora, visto che molti di voi hanno, non tutti, però ci stanno un poco dirigenti che non hanno carta e penna, perché mi sarebbe piaciuto invece che in questo momento, sì, beh, si sa che tu sei dirigente, anzi sei dirigenza. Mi sarebbe piaciuto per fermarmi per un attimo chiedendovi, scrivete un po' che cosa significa per voi questa storia. Cioè dire, la rana inserita e immersa nell'acqua fredda e messa sul fuoco non si accorge che la temperatura aumenta e quindi che sta mettendo a repentaglio la sua vita. Cioè non riconosce cambiamenti di contesto. Pensate un attimo che cosa può significare per voi, se volete scrivetelo, perché poi passo a parlare delle differenze tra rane e pipistrelli. Come si nutre la rana? Voi lo sapevate? La rana si nutre cacciando una serie di insetti, ma c'è un problema di fondo. La rana non riconosce tutti gli insetti che passano, riconosce gli insetti che passano a una certa distanza, a una certa velocità, solo quelli li ritiene pertinenti e quindi tira fuori questa lingua con cui li cattura. Se voi date delle mosche, degli insetti già catturati, morti, finiti, vicino alla rana, la rana non li vede, non li riconosce, non li mangerà. Se non passassero altri insetti, la rana morirebbe di fame. Basta buttare il suo momento, che cambiano tutto qua. Quindi la rana è capace di nutrirsi solo a dati, agli elementi dati, a situazioni date. Passiamo al pipistrello, che invece è noto per essere ipovedente. Il pipistrello invece, attraverso la sua capacità di emettere suoni, segnali e di ricevere feedback, risposte, è in grado di cacciare dappertutto e quindi è in grado di nutrirsi, è in grado di riprodursi più facilmente della rana ed è in grado di rispondere alle situazioni più difficili. Anche questo potrebbe farci pensare alla differenza tra chi ritiene di dover star fermo nella situazione in cui crede di trovarsi bene e di affrontare da lì tutte le situazioni della vita e chi invece va a cercarsi le risposte e quindi assume un atteggiamento di mobilità, di ricerca continua, costante rispetto alle situazioni in cui si trova. E quindi in qualche modo sono risposte al cambiamento, o non risposte al cambiamento, come nel caso di Baratta. A me piace molto di più il Pipistrello da questo punto di vista, e credo che potrebbe rispondere meglio anche ai requisiti dei benzoniani. Però poi lascerò a voi la parola in merito a questo.
La mia si chiama Frobisson, si chiama Benson.
Tu sei preoccupato. Poi
vediamo. Tanto di segno.
Perché è padre, vediamo. So, cioè il figlio del Pipistrello. E allora invece passerei a proposito del cambiamento, del modo in cui si risponde alle situazioni nuove della vita. Passerei in modo particolare ad una novella del Decamero. Rimango appunto nel classico, come vi avevo preannunciato, essendo ancora docente di letteratura, essendo stato insegnante di letteratura, mi servo di questi esempi che secondo me sono tra i più interessanti. Dicevo prima con Carlo Comarco che il Decamero risulta ancora, secondo me, una delle fonti più ricche, probabilmente ricche, sia per capire che cos'è la letteratura, sia per aprire una serie di riflessioni di altro genere. Vi risparmio naturalmente tutta la parte riguardante le riflessioni di carattere letterario, e invece mi vorrei soffermare nel presentarvi una novella che forse è tra le meno note di del Decamero. È una novella della seconda giornata, che è proposta da Benzo, da Boccaccio, come Barbò da Genova. In realtà è la storia della morte di questo mercante genovese. La cosa interessante è che la novella si apre, io ve ne leggerò soltanto qualche passaggio, di una stesura che ho curato in italiano contemporaneo, perché qualche anno fa utilizzavo il Decamero nel corso monografico all'università, e qualche insegnante di scuola superiore mi disse che non poteva più proporre ai suoi studenti la lettura del Boccaccio perché non lo capivano. E così mi è venuto in mente, sono l'unico, anzi sono il terzo e il quarto sicuramente, mi è venuto in mente di farne una traduzione in italiano contemporaneo di alcuni, naturalmente di alcune delle novelle, in questo caso ho aggiunto anche un apparato didattico per le scuole, ma cioè, a noi interessa soprattutto la storia così come si presenta. Allora, la novella si apre in un hotel di Parigi. Sembra di parlare di oggi, in realtà stiamo parlando del 1300 e qualcosa. In un hotel di Parigi dove si ritrovano diversi mercanti italiani. Sono a Parigi per gli affari. E a un certo punto, dopo aver ben mangiato, ben bevuto, dice la novella, si misero a parlare delle loro donne, il che fa presupporre che fossero tutti uomini. E che cos'è che dicono delle loro donne? Dicono che in fin dei conti, siccome loro stanno molto spesso lontani da casa, chissà come le loro donne in qualche modo suppliscano a questa assenza, e molti di loro dicono: a me non interessa solo in parte, io comunque faccio lo stesso in qualsiasi luogo mi trovo. Cioè mi incontro con giovani fanciulle che spesso hanno delle caratteristiche migliori di quelle delle mogli che lasciamo a casa, e così vado avanti. Tutti i mercanti presenti dicono la stessa cosa, salvo uno di loro, che è appunto un mercante genovese, il quale dice: scusatemi signori miei, non sono d'accordo, perché mia moglie non farebbe mai queste cose, cioè non approfitterebbe mai della mia assenza per riempirla con altre presenze. E dice che, qui c'è la descrizione della moglie, aveva un bellissimo corpo, ancora molto giovane, abile e decisa. Non c'era lavoro di donna come tessere o lavorare la seta che non sapesse fare meglio di chiunque altra. Non c'era scudiero o servitore che non facesse il proprio lavoro felice di servirla, considerandola una donna raffinata, saggia e misurata. Poi la elogia per come sapeva andare a cavallo, allevare falconi, cacciare conessi, leggere, scrivere e fare il conto, come se fosse un mercante. Dopo averla lodata per molte altre cose, arrivò all'argomento di cui si stava discutendo intorno a quel tavolo, affermando con certezza che non si poteva trovare donna più onesta e casta di lei. E qui inizia naturalmente una battaglia verbale. In modo particolare, uno sciagurato mercante di nome Ambrogiorno insiste nel fatto che la sua è una pura illusione, quella di Barbaro, che invece la moglie sicuramente trova modo di rifarsi durante la sua assenza. Barnabò in qualche modo lancia una sfida, una scommessa. Ah beh, guarda, io gioco la testa e se però ragiono io mi dai 1000 fiorini. Al che Ambrogiorno dice, no guarda, facciamo così, io vado a Genova, farò il modo di sedurre tua moglie, ti porterò le prove in questa seduzione, e a questo punto tu mi darai 5.000 fiorini d'oro, che in quel caso costituivano quasi l'intero patrimonio di questo mercato. Evidentemente i fiorini d'oro avevano un grandissimo valore. Ci siete? Vado avanti? Potete sapere come va a finire. Allora, Ambrogiorno lancia questa sfida. E
la contropartita,
prego.
La contropartita, se non ci riesce,
Ambrogiorno dovrà dare 1000 fiorini d'oro nel caso in cui non riesce, ne riceverà 5.000 d'oro nel caso in cui riuscisse. È una scommessa. Attenzione, fare scommesse sui mariti, ma anche qui si potrebbe aprire una casa di riflessione. Ambrogiorno, avendolo dichiarato, parte subito per Genova. Arriva a Genova, immagino ci impieghi qualche giorno, perché da Parigi a Genova per caso non c'era l'aereo. Insomma, viene a sapere, ad avere la conferma che questa è una donna piena di virtù e che quindi non verrà mai, non scenderà mai al patti, non verrà mai, non sarà mai disponibile ad essere seduta. E quindi a questo punto cerca un broglio, cerca una truffa. Che cosa fa? Corrompe una serva della casa, che quindi aveva frequentazioni continue con questa donna, la convince dietro una somma di denaro, si mette all'interno di un baule che fa portare da questa donna nella camera in cui dorme la signora, cioè la moglie del mercante, con la scusa che contiene delle cose preziose e per alcuni giorni dovrà tenerlo lì per sicurezza. Ma all'interno del baule c'è Ambrogiorno. Arriva la notte, la donna, per ulteriore motivo di virtù, o modo per essere virtuosa, non dorme da sola, ma accanto a lei fa dormire una delle cameriere. Quindi non è mai sola. Un motivo in più per cercare di realizzare questo imbroglio. Durante la notte Ambrogiorno esce dal baule, accende un piccolo lume, vi chiederete ma come mai non se ne accorge nessuno. Evidentemente a quei tempi chi dormiva non si svegliava se si accendeva un lume, oggi se ne è. E comincia a guardare intorno tutta la stanza per vedere com'è fatta, scopre poi, cioè toglie la coperta che copriva questa donna, ai tempi si dormiva nudi, non so se lo sapete, e quindi la osserva, e in modo particolare osserva che ha un neo sotto il seno sinistro. La copre di nuovo, prende alcune cose da questa stanza, tra cui degli indumenti, delle collane o altri preziosi, si mette di nuovo all'interno del baule, per farla breve, nel giro di qualche giorno viene portato fuori, corre di nuovo a Parigi dove sa di incontrare Barnabò e gli mostra tutte queste cose, spiegandogli per filo e per segno come è fatta la camera e che questa donna aveva il nero sotto il seno sinistro. Sono tutte prove schiaccianti del fatto che lo abbia tradito. Quindi concede 5.000 fiorini davanti ai testimoni, naturalmente, d'oro a quest'uomo, e poi scrive ad un proprio servitore dicendo: prendi mia moglie e portala nella nostra azienda di campagna, perché fra qualche giorno arrivo anch'io. O almeno tu di che la porti lì, in realtà, arrivato a un certo punto, la ucciderai e mi porterai i suoi vestiti a dimostrazione che l'hai uccisa, perché evidentemente non può accettare la sorte così come è stata presentata da Ambrogio. La donna, contenta di incontrare il marito, parte a cavallo con il servitore. A un certo punto il servitore si ferma, le dice che deve ucciderla e lei rimane abbastanza sbigottita ma sorpresa, che perché gli chiede: ma come, non ti ho mai trattato bene, forse qualche volta ti ho fatto dei torti, come puoi accettare di uccidermi? Il servitore non sa il motivo per cui il marito la vuole morta, sa soltanto che vuole finire, perché questo è il suo compito, ma anche il suo interesse personale. La donna gli propone di far finta di ucciderlo, gli chiede di scambiare i vestiti, cioè gli chiede gli indumenti di lui, gli dà i propri indumenti a dimostrazione che la donna è stata uccisa, e dice: in questo modo tu sei salvo di fronte al tuo padrone, sei salvo di fronte a Dio e nello stesso tempo sono salvo anch'io. E scappa, promettendo di non farsi più vedere. Che cosa succede? E qui veniamo al cambiamento. Ginevra, è il nome della donna, si taglia i capelli, si mette il vestito di quest'uomo, che è un vestito da uomo, e assume le sembianze maschili. Addirittura si sceglie un nome da uomo, che è Sicurano. Sicurano, immaginate insomma quale può essere l'origine, viene sicuramente da sicuro, che viene dal latino, dove securus significa quel sé, è una sorta di disgiunzione, di negazione, cioè colui che non si cura, colui che non ha preoccupazioni, che affronta tranquillamente le situazioni nuove, che non ha paura della novità. Sicurano si fa assumere da un mercante che aveva delle navi, diventa marinaio, prima monzo, poi marinaio, e siccome è molto bravo, diventa l'uomo di fiducia di questo mercante, il quale a un certo punto arriva nel paese del Salamino. Prego. E gli porta dei falconi, ma incarica Sicurano di portarli. Il Salamino gli chiede, visto che si è accorto che Sicurano è un in gamba, gli chiede di poter trattenere Sicurano al proprio servizio. E questo mercante, soprattutto perché ai tempi conveniva fare mercanteggiare con l'Oriente, oggi pure, ma a quei tempi non c'era però, glielo concede. Sicurano in poco tempo diventa il primo ministro, in pratica, l'uomo più importante dopo il Saladino, talmente importante che il Saladino gli propone le più grandi, gli incarichi più delicati, uno dei quali è quello di condurre il suo corpo di guardia ad Alessandria, Alessandria d'Egitto, non Alessandria di Cinovasti, durante una fiera in cui si concentrano tutti i mercanti del Mediterraneo, compresi veneziani, livornesi, genovesi, pisani e lo stesso Ambrogio, il quale arriva, prepara il suo negozio, il suo bancone e sul balcone mette anche quei preziosi e quegli indumenti che aveva portato a Parigi a dimostrazione di aver compiuto quanto era oggetto della scommessa. Sicurano si accorge e riconosce questi pezzi. Scherzando, chiede: ma quanto chiedi tutto questo? Li vorrei comprare, ma non per me, perché io sono un uomo, per una donna che vorrei regalarlo. E Ambrogiolo dice che non è in vendita tutto questo, ma che può regalarlo se vuole, e gli racconta come è avvenuto il possesso. A questo punto si chiude il cerchio, perché Ginevra Sicurano ha capito per quale motivo il marito voleva ucciderla e ha capito qual è tutta la storia dentro cui è rimasta vittima. Quindi torna dal Saladino, racconta questa storia e la racconta in terza persona, cioè c'è qualcuno che, una donna che ha sofferto per, e chiede che il Saladino ministri giustizia nei confronti di questo Ambrogiolo, ma di fronte al marito di lei, che intanto ha mandato a chiamare e ha fatto portare da Genova ad Alessandria d'Egitto. Di fronte al Saladino, Sicurano riesce a costringere Ambrogiolo a confessare le sue colpe. Nello stesso tempo il marito riconosce di avere sbagliato. Sicurano si rivela finalmente per essere Ginevra. Per dimostrare questo, naturalmente deve togliersi gli indumenti, mostrare i suoi seni, perché solo in questo modo convince le persone di essere una donna e non un uomo, e poi dice di voler perdonare il marito, con cui tornerà a Genova, sarà felicemente ancora sposata con lui, mentre il buon Ambrogiolo, fatto prigioniero, sarà esposto al pubblico con spazzo di miele e, come dice il racconto, verrà ucciso da mosche, api e altri insetti che naturalmente vengono attratti da lei, eccetera. Perché raccontavo questo? Perché in realtà, di fronte alla situazione nuova, Ginevra decide di rispondere modificandosi, cioè cercando risposte diverse. Ci abbiamo più volte nel Decameron personaggi che di fronte a situazioni nuove modificano la loro, per esempio, si maschera. Succede alla figlia del re d'Inghilterra, in un altro di queste novelle, di mettere gli abiti da abate, addirittura di passare per un abate, e in un lungo viaggio dall'Inghilterra a Roma, perché vuole andare dal Papa, a chiedere che il Papa la liberi dall'obbligo di sposare chi il padre vuole imporgli come marito. Lungo il viaggio incontra questo giovane fiorentino mercante che ritorna, e siccome quando si ferma in un albergo non c'è posto per tutti, gli dice: beh, vieni a dormire con me. E il giovane è molto sospettoso, dice Boccaccio, che non si capisce perché una parte gli chieda di dormire insieme. Poi invece lei si rivela per quello che è, e quindi vi lascio immaginare che cosa può succedere dopo. Ma lì, diciamo, è più limitato. In questo caso è interessante che una donna, per salvare se stessa e ricostituire una propria identità, scelga caratteri maschili, scelga comportamenti maschili, che però non significa che modifichi completamente la sua natura, ma è sempre pronta a riprendere invece le sue caratteristiche. C'è un'altra storia interessante, qui mi fermo tutto sommato. Un'altra novella interessante è quella di Alapiel, che è una giovane data in sposa, e siccome gli è successo di tutti i colori, è la figlia di un re che deve essere sposata da un altro re, per cui si trasferisce con tutti il suo seguito, la nave subisce un naufragio e così via. per 10 volte incontra uomini diversi che, essendo bellissima, se ne approfitta. E quindi in questo caso non modifica la sua, il suo ruolo sociale, ma preferisce acconciarsi ad accettare le lode dell'altro, perché è l'unico modo per sopravvivere, finché alla fine racconterà al padre una storia che dimostra che invece poverina è ancora una vergine pronta per essere, per andare in sposa. Anche in quel caso quindi c'è una risposta alle situazioni di novità. Io già a maggio, quando abbiamo fatto il seminario di Pedro, per quelli che erano presenti, ricordavo come uno dei motivi forti che ha segnato la scelta degli argomenti, lo sviluppo degli argomenti, almeno dei seminari di Pedro, è stato sempre il problema del rispondere ai cambiamenti. E rispondere ai cambiamenti significa fondamentalmente, credo per voi, riconoscere le mappe con cui agiamo e essere in grado di modificarle secondo le caratteristiche dei territori, e quindi in qualche modo di modificare i paradigmi, come direbbe Morin, o di cambiare il nostro modo di guardare il mondo, quindi avere uno sguardo diverso. Io vi ho portato, ma credo, non so se c'è più tempo, forse non è importante, c'è un testo di Ceruti che ha scritto insieme a Tiziano Trevo, che è Organizzare l'altruismo. È un po' vecchio perché è del 2010, quindi 8 anni fa, intanto sono passate diverse cose, una volta non si sarebbe detto così, oggi 8 anni sono un'era. Beh, la conclusione di questo testo, che lavora soprattutto, interviene soprattutto sul problema sì, dell'altruismo, in qualche modo si ricollega anche agli altruisti nati. La conclusione è proprio, vi dico, cambiare mentalità, cioè dire, avere quella elasticità mentale che ci permette di cambiare il nostro sguardo sul mondo e di riuscire a vedere quello che spesso nelle nostre mappe non è pertinente, quindi non esiste. Quindi non siamo in grado di vederlo, e siccome non siamo in grado di vederlo, non siamo in grado di trovare risposta. Questo lo dico perché credo che anche il momento storico che stiamo vivendo è fortemente segnato dalla tendenza a riconfermare le proprie sicurezze e le proprie certezze da parte credo di gran parte del nostro tessuto sociale, quello almeno italiano, di cui posso parlare meglio. E che è la risposta più facile rispetto a cambiamenti di cui non sapremo dare conto e che è difficile spiegare, e quindi probabilmente questa rigidità non ci permetterà di andare molto avanti e di crescere così come vorremmo crescere, perché non saremo in grado di trovare risposte. Io spero che dentro tutti noi ci sia anche un sicurano in grado di trovare qualche risposta.